Giornale Radio Sociale in diretta dal Capranichetta di Roma. Oggi è venerdì 5 luglio, la redazione del Giornale Radio Sociale sta per mandarvi in diretta il welfare produce occupazione. I dati lo confermano, una conferenza stampa organizzata dalla rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia, formata da 40 tra le principali associazioni di terzo settore in Italia, che presenteranno, inizieranno a presentare l'impostazione e i primi dati di una ricerca che ha l'obiettivo di dimostrare quanto il welfare non sia un motivo di perdita di risorse pubbliche, ma a tutto il contrario. Risorse pubbliche messe a disposizione di servizi e a disposizione di una maggior occupazione. Esiste un dato poco noto riguardo all'occupazione. In Europa tra il 2008 e il 2012, nel pieno della crisi, a fronte di una perdita di occupazione nei comparti manufatturieri di circa 3 milioni e 100 mila unità, l'incremento dei servizi nel welfare, cura e assistenza è stato pari a 1.623.000 unità. Ecco, questo è il dato di partenza e quest'oggi, attraverso una serie di interventi che stanno per incominciare qui al Capranichetta in piazza Montecitorio di Roma, cercheremo di raccontarvelo e cercheremo appunto di fare in modo che i primi dati di questa ricerca diventino pubblici. Sono annunciate presenze importanti qui al Capranichetta di Roma, a cominciare dal viceministro, la professoressa Cecilia Guerra, e insieme a lei il professor Andrea Ciarini della Sapienza Università di Roma, coordinatore del gruppo di ricerca, illustrerà i primi dati. Ecco, in questo momento Stefano Daneri, a nome della rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia, ha preso la parola in diretta dal Capranichetta di Roma.
Che ha lavorato per la ricerca che verrà presentata. Stiamo aspettando Maria Cecilia Guerra, vice ministro alle politiche del lavoro e alle politiche sociali, sta arrivando e la salutiamo appena arriverà. Io dico solo due parole per introdurre questo incontro, intanto ringraziando tutti coloro che sono intervenuti e riassumendo un po' il lavoro che la rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia ha fatto in questo anno e mezzo di vita, che è stato un lavoro molto intenso e che riprendere i punti, le iniziative principali che sono state promosse dalla rete aiuta anche ad introdurre il tema che è in discussione oggi, la ricerca, il contenuto della ricerca. La rete Cresce il Welfare, dicevo, c'ha un anno e mezzo di vita. La prima iniziativa che ha promosso è stata a marzo dello scorso anno, ecco, salutiamo il vice ministro che è appena arrivata, la preghiamo di accomodarsi, preghiamo di accomodarsi alla presidenza.
In questo momento la vice ministro alle politiche sociali, professoressa Maria Cecilia Guerra, sta facendo il suo ingresso qui al Capranichetta di Roma in piazza Montecitorio. Ma abbiamo raggiunto telefonicamente Pietro Barbieri, portavoce del Forum del Terzo Settore. Buongiorno Barbieri.
Buongiorno, buongiorno.
Allora Barbieri, oggi fisicamente non sei qui, sappiamo che sei impegnato in un altro convegno, ecco, però è importante che la voce del Forum del Terzo Settore attraverso i microfoni del Giornale Radio Sociale arrivi a questa iniziativa. Qual è il messaggio tuo, Barbieri?
Ma allora, è chiaro che oggi si tiene un evento di una certa rilevanza, dato il fatto che la rete Cresce il Welfare cerca di dare un chiaro impulso all'idea che il welfare non è solo spesa, ma è anche sviluppo economico. C'è una correlazione diretta tra l'impegno nel welfare e la produzione di posti di lavoro, che per giovani, per donne, per disoccupati, per persone discriminate nell'accesso al lavoro.
Ecco Barbieri, non sei qui, l'abbiamo già detto, sei a Matera, quindi fisicamente lontano, ecco, ma il messaggio che il forum vuole addizionare, quindi la voce che ecco così si addiziona a quelle che poi sentiremo nel corso della mattinata, quali sono i contenuti, quali sono gli obiettivi, approfittiamone rispetto anche al governo.
Ma è evidente che abbiamo degli obiettivi molto chiari, li abbiamo scritti e li abbiamo declinati in ogni incontro che abbiamo avuto. La prima questione che può pesare sul sistema del welfare è l'IVA della cooperazione sociale. L'aumento dell'IVA della cooperazione sociale sarebbe una iattura e una riduzione dei servizi, oltre che dei posti di lavoro. La seconda cosa, inevitabilmente, è quella di investire in maniera significativa per contrastare le povertà, per dare risposta alle non autosufficienze, alle disabilità, ai minori a rischio, al carcere. Insomma, c'è bisogno di investimenti. E tra l'altro non parliamo di grandi risorse, ma parliamo comunque di poche risorse che sono in grado di produrre davvero degli effetti positivi nella comunità per la sua coesione e sul lavoro e sulle opportunità di lavoro.
Grazie Pietro Barbieri, ti lasciamo al tuo impegno, arrivederci Pietro.
Grazie a voi, buon lavoro.
E torniamo in diretta dal Capranichetta dopo aver sentito il portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore Barbieri. Voce al palco, sta intervenendo Daneri, Stefano Daneri, a nome della rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia. Ascoltiamolo.
Assegnato alle politiche sociali il ruolo che esse hanno nel campo del benessere delle persone, delle famiglie e il ruolo che le politiche sociali hanno per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Il filo conduttore di tutte queste iniziative che ho ricordato è quello che le politiche sociali non sono un costo ma sono un investimento. Un investimento perché producono coesione, perché valorizzano le risorse umane enormi che sono nel paese, che ci sono nel paese, che la crisi ha emarginato o ha indebolito, generano, dicevo, inclusione, solidarietà e soprattutto producono occupazione. Producono occupazione e possono produrre buona occupazione, qualificata occupazione. Quindi producono posti di lavoro direttamente diretti, ma producono anche, lasciano anche spazio a chi, specialmente le donne, rinunciano a lavorare per incombenze dei lavori di cura che in famiglia vengono richiesti nelle diverse fasi della vita. Quindi per noi è importante, perché produrre non solo lavoro eccetera, ma produrre solidarietà e produrre solidarietà e inclusione sono tutti fattori che sono utili nei momenti di crisi, nel momento in cui il paese è sottoposto a pressioni, come siamo sottoposti a pressioni, siamo stati sottoposti e siamo ancora sottoposti a pressioni in questi anni, ma sono anche valori importanti per nel momento in cui il paese ha l'obiettivo della ripresa economica, della ripresa produttiva. Ci siamo chiesti in una delle iniziative che abbiamo fatto quale Italia diversa da oggi sarebbe venuta fuori se in questi anni di crisi ci fosse stata una rete di servizi che avesse sorretto, accompagnato le famiglie che sono state più colpite dalla crisi. Se molti atti anche gravi che sono stati compiuti per mancanza di lavoro, per mancanza di denaro, per mancanza, per difficoltà di sopravvivenza potevano essere evitati se c'era una società solidale, inclusiva, che aiutava chi è stato colpito di più dalla crisi. Probabilmente i risultati sarebbero stati diversi e credo che i risultati saranno diversi se le politiche sociali verranno incluse nelle politiche di sviluppo che questo governo si prepara a varare. Queste sono le osservazioni che si collegano ad una dichiarazione che il Presidente del Consiglio Letta ieri ha fatto a conclusione del vertice, di una politica mirata, oculata ad aggredire queste priorità all'interno di un quadro strategico che rimane sempre quello della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Ecco, questo è un po' lo scopo dell'incontro di oggi. Io do prima la parola ad Andrea Ciarini, che illustrerà la ricerca. Maurizio Mummolo, credo che poi subito la parola a Maurizio Mummolo per cose aggiuntive a quelle e integrative a quelle che io ho appena detto, e Maria Cecilia Guerra, poi daremo la parola al Vice Ministro, che ringraziamo non solo per essere presente oggi, ma la ringraziamo perché ci ha avuto sempre una particolare attenzione, o perché ha partecipato direttamente o perché è venuto a conoscenza nei confronti dell'iniziativa della rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia. Quindi la ringraziamo davvero sentitamente. La parola ad Andrea.
Grazie Stefano.
Continua la diretta dalla Caparenichetta di Piazza Montecitorio a Roma, dove si sta svolgendo la conferenza stampa di presentazione dei dati della ricerca sul welfare produce occupazione, i dati lo confermano. In questo momento sta iniziando il suo intervento Andrea Ciarini, che è il coordinatore del gruppo di lavoro che ha realizzato la ricerca. Lasciamo la parola al palco.
I dati meno noti, cioè il fatto che non tutti i settori produttivi hanno perso occupazione in Europa, ce ne sono alcuni che anzi l'hanno guadagnata, e tra questi settori che hanno guadagnato occupazione ci sono per l'appunto i servizi di cura alle persone e tutti gli interventi legati a vario titolo, alla salute, alla cura e assistenza delle persone. Tra il 2002 e il 2009 sono stati 4,2 milioni di posti di lavoro creati in questi settori. Anche nel piano della crisi tra il 2008 e il 2012, l'incremento in questo settore è stato pari a 1.623.000 unità, a fronte di perdite del manifatturiero superiori ai 3 milioni di posti di lavoro. Quindi c'è un vero e proprio decalage tra l'andamento dell'occupazione nei servizi di cura e l'andamento dell'occupazione nei servizi manifatturieri, dove c'è stato il grosso della perdita occupazionale. Allora, stante questo andamento occupazionale, nonostante questo, nonostante ci siano delle evidenti potenzialità, si sente male? Mi sentite? Adesso? Avete capito quello che ho detto prima? Più o meno. Vabbè, insomma, sono dati che poi vi ritroverete nella cartella che troverete. Insomma, c'è un andamento occupazionale molto positivo, nonostante gli impatti della crisi nei settori della cura e dell'assistenza alle persone in tutta Europa. Vi dicevo poco fa che tra il 2008 e il 2012, a fronte di perdite occupazionali del manifatturiero pari a più di 3 milioni di persone, i settori della cura e dell'assistenza alle persone ne hanno guadagnato 1.623.000. Eppure il welfare continua ad essere visto come un ambito nel quale le risorse pubbliche si disperdono, o spesa pubblica improduttiva destinata semplicemente ad alimentare la spirale del debito. Invece la creazione di occupazione attraverso il welfare è un fatto da prendere sul serio. D'altra parte, questo aumento dell'occupazione in questi settori è un dato di fatto, destinato anzi a crescere nel prossimo futuro. In qualche modo, perché è la demografia che in qualche modo ce lo impone. Pensiamo alle grandi trasformazioni demografiche, agli impatti dell'invecchiamento della popolazione. Il punto è, se vogliamo governare questi processi con adeguate politiche sociali e anche per l'occupazione di occupazione regolare, oppure se vogliamo che sia semplicemente il mercato o peggio il sommerso, come purtroppo spesso avviene in Italia, a trainare questo sviluppo occupazionale nella cura delle persone. Ci sono in Europa esperienze di paesi che hanno saputo in questi anni integrare le politiche sociali e le politiche per creare occupazione regolare nei servizi alle persone. Noi qua facciamo riferimento alla Francia, ma ne potremmo citare altri. La Francia è tuttavia un caso emblematico di questo sviluppo e di questa forte integrazione tra politiche sociali di sostegno alla solvibilità della domanda e politiche per creare occupazione regolare nei servizi di cura alle persone al domicilio. Tra il 2005 e il 2010, ancora un po' di dati, sono stati creati in Francia 330.000 nuovi posti di lavoro regolari nei servizi di cura alle persone. per un totale nel 2010 di circa 1,8 salariati regolari nella cura al domicilio. Nel 2011 c'è stato un lieve decremento di qualche decina di unità di migliaia, ma insomma si tratta comunque di un settore in grande espansione. Pensate che in Francia è stata addirittura creata nel 2005 un'agenzia nazionale dei servizi alle persone con lo scopo di promuovere azioni per sviluppare l'occupazione regolare nei servizi alle persone, integrando le politiche dell'assistenza e le politiche per creare occupazione. Il problema, ci sono anche delle criticità e dei problemi che non sono stati ancora sciolti, risolti, cioè il fatto che spesso questa occupazione che si crea nei servizi di cura alle persone è un'occupazione a bassi salari, è un'occupazione scarsamente tutelata, è un'occupazione scarsamente qualificata, e anche la Francia questo problema non lo ha ancora del tutto risolto. Scusate. La stessa Germania, che ha molto investito sui mini jobs, questi impieghi pagati per 450 euro senza oneri fiscali e contributivi, sono lavori che hanno molto trainato lo sviluppo dell'occupazione nei servizi alle persone. Si tratta di occupazione regolare e tuttavia di occupazione a bassi salari, e questo è un problema, perché per qualificare questo sviluppo dell'occupazione si tratta non di investire di meno, semmai di investire di più in spesa sociale, in spesa assistenziale, perché questa spesa possa anche qualificare l'occupazione, la molta occupazione che si crea. In Italia la situazione è forse ancora più negativa, perché non si tratta solo di occupazione scarsamente tutelata o bassi salari, ma per larga parte di occupazione sommersa, irregolare, al nero. Pensiamo al fenomeno del badantato e a quanto su questo fenomeno incidano gli stessi dispositivi vigenti. Pensiamo alle indennità di accompagnamento, che alimenta il ricorso al sommerso delle famiglie, non consentendo la costruzione di piani individualizzati, graduati sulla base del bisogno, e su questo poi costruire mix di interventi domiciliari e non con al centro le scelte della famiglia, compresa la possibilità di acquistare a domicilio occupazione regolare. L'Italia in questi anni ha sperimentato delle fortissime criticità sul versante dei finanziamenti dedicati all'assistenza. Dopo gli anni nei quali i fondi nazionali per le politiche sociali sono stati praticamente azzerati, ci sono state delle innovazioni positive nell'ultimo periodo. Qua abbiamo il Vice Ministro: 300 milioni nel 2013 per il Fondo Nazionale Politiche Sociali, 275 milioni per il Fondo per la Non Sufficienza, 50 milioni per la sperimentazione della nuova Social Card, di recente estesa a tutti i comuni del Mezzogiorno. Quindi c'è un'inversione di rotta positiva che tuttavia dovremmo potenziare, perché si tratta di rilanciare le politiche sociali per fare in modo che la crescita dell'offerta di servizi e delle prestazioni sociali possa andare di pari passo con la qualificazione dell'occupazione che si genera direttamente e indirettamente. Ripeto, da questo punto di vista, sulla base dei dati che forniamo, e speriamo in futuro di fornirne altri anche con simulazioni ad hoc per verificare, stimare quanta occupazione concretamente si può creare dati i livelli crescenti di spesa sociale, il welfare non è semplicemente un costo, il welfare è anche un investimento strategico per creare occupazione indirettamente e direttamente. D'altra parte, come mostrano alcuni dei dati che presentiamo sommariamente in questo mini rapporto che vi abbiamo distribuito, l'investimento nel welfare, in particolare l'investimento nei servizi di welfare, nei servizi di cura del welfare, anziani, non sufficienti, minori e altro, è un fattore che migliora sensibilmente le condizioni di salute delle persone, e quindi sono processi e investimenti che possono accompagnare quei tagli e quelle razionalizzazioni che hanno inciso e stanno incidendo su, per esempio, la riqualificazione della rete ospedaliera. Quindi spendere di più nel welfare dei servizi accompagna quei processi di riqualificazione e di riduzione della spesa nei servizi ospedalieri to cure.
Eppure si fa. In diretta dalla Capranichetta di Piazza Montecitorio continua l'intervento di Andrea Ciarini, il coordinatore del gruppo di lavoro che ha curato la ricerca per la rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia, che sta appunto descrivendo i risultati e i dati emersi dal loro lavoro. Lasciamo la parola al palco.
Continua essenzialmente a puntare ancora su strumenti che incidono sulla occupabilità, sul miglioramento delle condizioni di inserimento lavorativo, le politiche attive, tirocini, stage, reti europee dei centri per l'impiego, tutte iniziative meritevoli e degne di attenzione, e che tuttavia ancora continuano ad operare sul versante dell'offerta di lavoro. Sono ancora politiche offertiste. Io credo sia chiaro a tutti che oggi non siamo di fronte a un problema di mismatch tra domanda e offerta di lavoro, e sappiamo anche che le politiche attive del lavoro danno il meglio di sé in condizioni di piena occupazione, ma se l'occupazione manca, se la crisi è una crisi strutturale da domanda, accanto agli strumenti di intervento sui fattori dell'offerta di lavoro, occorre accompagnare un grande sforzo sulla domanda di lavoro per creare lavoro. Allora, il punto è oggi come si crea lavoro, con quali strumenti, con quali investimenti, con quali politiche in grado di generare nuova occupazione, non semplicemente di accompagnare il lavoro che c'è rispetto alle richieste del mercato del lavoro, che comunque va fatta. Non dico che si debba scegliere tra, diciamo, politiche offertiste e politiche domandiste, si tratta di mettere insieme politiche dell'offerta e politiche della domanda per creare occupazione. Il welfare ovviamente non è estraneo a tutto questo, anzi è un fattore strategico del rilancio di una politica capace di intervenire anche sulle componenti della domanda di lavoro. A patto tuttavia che se ne modifichi il raggio d'azione in direzione della creazione di nuova e buona occupazione, non un'occupazione qualsiasi, né un'occupazione di pubblica utilità per i disoccupati, ma impieghi utili in settori nei quali c'è già una domanda di lavoro che chiede occupazione e che può avere delle forti ricadute occupazionali, tanto quanto lo possono avere gli sgravi fiscali alle imprese, il taglio dei contributi, il taglio delle tasse. Anzi, di più, ci sono alcune stime che riporta Laura Pennacchi nell'introduzione al libro bianco sul piano per il lavoro, sulla base di uno studio fatto da un centro di ricerca americano nel 2011. Ebbene, queste stime ci dicono che l'uso della spesa pubblica, di cui tra l'altro Obama ha fatto molto, molto uso per politiche di job creation, di direct job creation, questo uso della spesa pubblica per creare lavoro ha ricadute sull'occupazione molto più alte, molto più ampie rispetto ad altre misure di politica economica, da fino a 10 volte superiori rispetto al taglio delle tasse, da 2 a 4 volte di più rispetto al taglio dei contributi o al finanziamento degli ammortizzatori sociali. Come vedete, le alternative sono molte. Si sta fortunatamente sviluppando un dibattito che coinvolge il mondo della ricerca, l'accademia, la politica, le reti sociali. Tuttavia abbiamo risorse scarse, anche se forse in futuro forse qualche margine di spesa in più, ed è un bene, lo avremo. Allora sarebbe importante, data la situazione e le potenzialità che emergono dall'investimento nei servizi di welfare, non solamente per tamponare o rispondere ai bisogni sociali delle famiglie, ma anche per creare occupazione, sarebbe importante se almeno una parte di queste risorse che avremo a disposizione, che il governo avrà a disposizione, fossero utilizzate anche per un grande progetto di ammodernamento del welfare, in particolare del welfare dei servizi. Per sostenere questa tesi c'è bisogno di dati, c'è bisogno di ricerca, e quello che noi presentiamo oggi è un primo step che ci aspettiamo di poter potenziare nel futuro con il lancio anche di una ricerca, come vi dicevo all'inizio, che possa stimare, dati certi obiettivi di servizi, quelli legati ai LIVEAS di cui ancora manchiamo, quanto occupazione si può creare dati livelli crescenti di spesa sociale. E questo è un fatto importante sul quale la rete ha molto investito e che ci vede coinvolti anche noi ricercatori come parte in causa. Io mi fermerei qua per il momento, vi ho dato sommariamente alcuni dei dati che abbiamo lavorato, anche facendo riferimento ad alcune esperienze nazionali positive, altre meno positive, e anche quelle positive hanno delle criticità. Il punto è, diciamo, stabilire che l'investimento nel welfare, l'investimento nei servizi, l'investimento nella cura delle persone è un fattore importante, fondamentale anche per rilanciare l'occupazione. Grazie.
E si chiude così l'intervento di Andrea Ciarini nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'organizzazione Cresce il Welfare, Cresce l'Italia, nella quale sono stati presentati per grandi linee i dati della ricerca che dimostrano appunto che il welfare non è un costo ma è una risorsa. Questa ricerca che è stata presentata nel corso di questa conferenza stampa. Siamo in diretta dall'hotel Capranichetta, la sala Capranichetta dell'Hotel Nazionale. Siamo collegati con la conferenza stampa di Cresce il Welfare, Cresce l'Italia, giornale radio sociale.
Prima di assumere incarichi particolari all'interno della rete, Adesso do la parola a Maurizio Mummolo per alcune osservazioni.
Prenderà adesso la parola Maurizio Mummolo, sempre della rete Cresce il Welfare, sì, Cresce l'Italia. Ricordiamo che è presente in sala il vice ministro delle politiche sociali, la professoressa Maria Cecilia Guerra, che dopo l'intervento di Maurizio Mummolo interverrà.
Spazio a sicuramente, anzi vedrei lo spazio prima dell'intervento della vice ministra a domande vostre, della stampa e di altri intervenuti a questa iniziativa. Innanzitutto volevo ricordare che la nostra rete, la rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia, come diceva prima Daneri, è formata appunto da una serie di soggetti, di organizzazioni nazionali e non solo nazionali, che hanno caratteristiche di rappresentanza nel mondo del sindacato. È una varietà molto vasta di organizzazioni sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato e organizzazioni della cooperazione, che si occupano di temi molto diversi tra loro nell'ambito delle politiche di welfare, non solo di assistenza e cura della persona, ma anche di promozione culturale, temi legati alla socialità, temi legati per esempio anche a questioni che qualcuno può ritenere, ma noi no, come laterali rispetto alle politiche del welfare, quanto per esempio la promozione dello sport per tutti. Questo risponde a un'idea che abbiamo noi come organizzazioni sociali, che si riconoscono anche nel mondo del terzo settore, di welfare allargato, di un welfare che ricomprende, oltre che naturalmente le politiche della cura e dell'assistenza in senso stretto, ma anche l'educazione, ma anche la cultura, la promozione culturale, la socialità, cioè tutte quelle attività umane che permettono lo sviluppo armonico della persona e il benessere della persona, e che poi possono portare queste a costruire quei legami sociali, quell'elemento di coesione sociale che sono poi alla base di una società ricca, che è capace di svilupparsi, che è capace di svilupparsi anche economicamente. Perché crediamo che la coesione sociale sia una precondizione dello sviluppo economico e non una conseguenza dello sviluppo economico. C'è, rispetto al welfare, le politiche di welfare, crediamo un tema che va dibattuto, che è l'approccio che le istituzioni nazionali, ma anche certa dottrina, buona parte della dottrina negli ultimi anni, ha avuto. Ed è un approccio, come veniva anche detto prima adesso nella presentazione della ricerca, un approccio di natura strettamente ideologica, in cui il welfare veniva considerato molto spesso come politiche non determinanti nell'iniziativa dello Stato, tendenzialmente come fonte di spreco, e comunque un welfare che si può sostenere quando ci sono le condizioni economiche per farlo, quando ce lo possiamo permettere. Questo è quest'ultimo è peraltro un tema ricorrente anche all'oggi, quante volte noi abbiamo sentito anche da importanti figure di governo una frase che può sembrare ragionevole, ogni euro che avanza rispetto alle necessità di risanamento dello Stato deve essere speso nel welfare. Cioè, è un po', diciamo, una contraddizione, cioè una inversione, diciamo, del ragionamento. E credo che bisogna fare, e credo che su questo, diciamo, bisogna fortemente batterci. Prima veniva citato un intervento, uno studio di Laura Pennacchi, ne volevo ricordare un altro proprio su questo tema, non recente ma sempre attuale per le cose che dice, quello sulla moralità del welfare, un testo che conosciamo, che diciamo, mette in luce, che andrebbe, diciamo, i cui contenuti andrebbero, credo, rivisitati e valorizzati, in cui venivano messi in luce proprio questi elementi di contraddizione. Per permettere alla Vice Ministra, che appunto ringraziamo di essere presente, di poter intervenire poi con un suo commento rispetto ai risultati di questa ricerca e poterle permettere anche di diciamo, intervenire nel merito, volevamo provare a diciamo, esprimere alcune proposte anche tenendo conto, diciamo, di ultimi accadimenti che ci sono stati nelle recenti giornate. Primo fra tutti, per esempio, la decisione della Commissione europea rispetto alla possibilità di introdurre maggiori elementi di flessibilità nel bilancio. E su questo credo che ci deve essere un impegno, crediamo che ci debba essere un impegno da parte, e auspichiamo fortemente che così sia, da parte del Governo, per utilizzare questa opportunità per in maniera, diciamo, mirata, per sostenere nuovamente in questo Paese politiche di welfare, a partire dal rifinanziamento, perché all'oggi per il 2014 nulla è previsto rispetto ai fondi per il sociale. Sono state ripristinate delle risorse dopo l'azzeramento che c'è stato nel corso degli ultimi anni, solamente in quest'anno, risorse che crediamo siano assolutamente insufficienti. Diciamo, quella misura di allentamento prevista, consentita dall'Unione Europea, potrebbe servire, crediamo, per rimpinguare in maniera adeguata invece i fondi per il sociale. Come pure viene ricordato nella ricerca, noi siamo uno dei pochi paesi dell'Europa che non ci siamo ancora dotati di un piano nazionale per la non autosufficienza. Non c'è nemmeno, nonostante abbiamo una copiosa legislazione, insomma, non c'è nemmeno una definizione del termine di non autosufficienza. Autosufficienza se ne parla quando ci sono le iniziative da parte di qualche volenteroso alto commissario dello Stato di recupero di risorse, quando tutta quanta la vicenda, la polemica dei falsi invalidi, ecco.
Cresce il welfare, cresce l'Italia. Questa è la conferenza stampa che stiamo seguendo in diretta qui dalla sala Caprinichetta dell'Hotel Nazionale. In questo momento sta intervenendo Maurizio Mumolo, del coordinamento appunto della rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia. Sono già stati presentati i dati della ricerca che dimostrano appunto che il welfare produce occupazione, da parte di Andrea Ciarini, il ricercatore Andrea Ciarini dell'Università La Sapienza di Roma. Ha già parlato anche Stefano Daneri, sempre della rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia, che invece ha introdotto i dati e anche un po' raccontato quello che l'organizzazione, la rete Cresce il Welfare fa da un anno e mezzo a questa parte, perché insomma da un anno e mezzo che la rete esiste e che lavora appunto su questi temi. In questo momento sta intervenendo Maurizio Mumolo, ricordiamo che il prossimo intervento sarà quello del Vice Ministro Maria Cecilia Guerra. Giornale Radio Sociale, siamo in diretta streaming.
Al pieno godimento di tutti quanti i diritti dei lavoratori, e però insomma bisogna trovare un meccanismo, un volano, perché questa immersione possa attivarsi, e quindi le famiglie, che sono i principali datori di lavoro di queste professionalità devono essere, diciamo, sostenute e anche economicamente nell'attivazione, diciamo, di contratti regolari. Queste, diciamo, sono alcune, naturalmente derivate dalla, diciamo, da una prima analisi, diciamo, di questi dati emersi dalla ricerca, sono alcune delle proposte che al momento come rete ci sentiamo di fare al governo. Non volevo dimenticarne un'altra che da sola potrebbe ulteriormente peggiorare i dati già pessimi di cui disponiamo, diciamo, nel nostro paese. È ancora in piedi la possibilità, per esempio, che possa essere elevata l'IVA alla cooperazione sociale, sui servizi della cooperazione sociale. Questa da solo porterebbe a un risultato terribile, sia in termini di riduzione dei servizi per i cittadini, ma anche riduzione poi della manodopera impiegata. Avrebbe un effetto, diciamo, immediato. Quindi a queste questioni che ho brevemente elencato aggiungerei quest'ultima. Grazie.
Siamo sempre in diretta dal Capranichetta, dove si sta svolgendo la conferenza stampa della rete Cresce Welfare, Cresce l'Italia. È appena finito l'intervento di Maurizio Mumolo, che fa parte del coordinamento, appunto, della rete. Prende adesso la parola il viceministro alle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, a cui lasciamo subito la parola.
Che è quasi simile alla precedente, molto simile. Io inizierei proprio facendo riferimento al tema che è cruciale nella conferenza stampa di oggi, e che mi sembra molto importante, cioè una concezione del welfare che si lega allo sviluppo in modo molto diverso rispetto a quello che solitamente si pensa. Credo che questo sia un aspetto molto importante, così come è molto importante il progetto che oggi ci viene presentato nelle sue linee di impianto, ma che comunque proseguirà, di fare riferimento a questi temi con degli studi, cioè aumentare la conoscenza, perché i luoghi comuni che ormai ci sono entrati nella testa sono difficilissimi da smantellare e sono un ostacolo potentissimo al cambiamento delle politiche. La politica, ohimè, e sottolineo ohimè, risponde soprattutto al sentire dei cittadini, e questo sentire, se è fondato sull'ignoranza in senso non offensivo, ignoranza nel senso di non conoscere, porta dei risultati sbagliati. Quindi se il luogo comune alimenta anche politiche sbagliate, questo voglio dire. E il luogo comune era quello che veniva richiamato, e cioè che il welfare non ce lo possiamo permettere, no? Questo è un po', diciamo, quello buono, il luogo comune buono. Però vorrei fare riferimento anche a degli studi e a dei luoghi comuni meno buoni, cioè che sono ancora più pregnanti, cioè l'idea che il welfare sia una delle cause del mancato sviluppo, una delle cause delle crisi, cioè il welfare assimilato alla spesa improduttiva, che può avere anche delle buone motivazioni, non ce lo possiamo permettere, ed è una palla al piede alla nostra crescita. Questa è un'idea che è prodotta anche in studi che confrontano il modello statunitense col modello europeo, tanto per bene, sarebbe bene la coesione sociale, che tutti evocano, ma pochi articolano nel suo profondo significato. Questi studi, dico, portano proprio a delle conseguenze anche di azione e di visione politica. Quindi ben venga, ed è fondamentale, il fatto di dare piedi ulteriori rispetto a tesi che ovviamente la rete e altri hanno sostenuto da tempo, di un diverso legame, ripeto, fra welfare e crescita, dare piedi a questa visione anche con delle analisi molto precise e anche con la conoscenza più approfondita delle scelte compiute da altri paesi, perché parliamo spesso di best practice. Beh, la best practice è anche la conoscenza di una politica che ha avuto successo in altri contesti nazionali. Allora, io credo che questa intreccio fra welfare e sviluppo vada declinata non solo, e ci tornerò perché è il punto cruciale, nel modo in cui è stata declinata qui, ma anche smantellando altri luoghi comuni. E qui ovviamente è stata incardinata nell'idea dell'investimento in particolare sui servizi che produce lavoro, occupazione, quindi crescita sia direttamente che indirettamente, e ci torno. Però gli altri punti molto importanti che vorrei richiamare è che Anche la spesa di welfare meramente redistributiva, secondo tutti gli studi più recenti, è una spesa che favorisce la crescita. Non fosse altro, banalmente, per il fatto che noi siamo in una crisi, come è stato molto sottolineato, che è ampiamente una crisi di domanda e quindi le politiche che sono dirette a alimentare, a rendere possibile la domanda, sono politiche che sostengono e aiutano la crescita. Molto spesso noi abbiamo in mente questa idea solo con riferimento alla domanda che viene dall'estero, che è sicuramente importante, fondamentale per la crescita di un paese come il nostro, che è dipendente dall'estero per le materie prime, per molte materie prime e l'energia, no? Quindi non sto assolutamente sottolineando questo aspetto, ma c'è un altro segmento che può essere attivato e che chiede solo di poter esprimersi, che è la domanda, in particolare la domanda ad esempio di servizi di cura, per cui i due temi che sto dicendo si intrecciano. Quindi anche la redistribuzione, quindi politiche fiscali più eque ad esempio, sono politiche che vanno a sostegno della crescita, cioè coniugano in modo efficientissimo l'obiettivo dell'equità, che primariamente le anima, con quello della ripresa, no? È una ricetta peraltro che ci è venuta dagli organismi internazionali fin dal 2007-2008, il primo manifestarsi della crisi, cioè l'idea di dire: attenzione, è una crisi da domanda, andate laddove c'è il vincolo alla domanda, cioè una domanda che vorrebbe esprimersi ma non può, e quindi ad esempio sulle fasce più povere della popolazione, e quindi per le imprese, sulle imprese che hanno vincoli di liquidità. È proprio l'ABC. Peccato.
Giornale Radio Sociale, sempre in diretta da Piazza Montecitorio, dove si sta tenendo la conferenza stampa organizzata dalla rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia. In questo momento sta parlando Maria Cecilia Guerra, il Vice Ministro alle Politiche Sociali.
Spesa di welfare. Attenzione, io ormai, cioè, ho combattuto nel mio anno e mezzo precedente per togliere il termine assistenziale, ma ormai combatterò anche per il termine sociale, perché è assimilato nel sentire comune allo stesso modo. La politica sociale noi la mettiamo nella casella delle persone miserevoli, disgraziate, mi vengono delle parole che non posso usare in una conferenza stampa, quindi ci si guarda, perché non possiamo lasciare morire le persone per strada, quindi proprio l'idea del welfare residuale. Allora usiamo ancora questo termine che mi è caro, però voglio dire, stiamo attenti a come lo usiamo, perché l'idea della spesa sociale intesa come assistenziale è un'altra idea che porta a ritenere questa spesa da confinarsi nel segmento dell'estremo bisogno, perché siamo ancora un paese che non vorrebbe, poi ne abbiamo ormai di persone che muoiono per strada anche per povertà. Però diciamo, perché dicevo le marginalità urbane ormai sono un fenomeno che sta crescendo in maniera allarmante, però voglio dire, viene limitato a quel segmento lì e non ci si rende conto che invece un approccio diverso alle politiche anche nei confronti dell'emarginazione è produttivo, perché ovviamente noi non abbiamo in mente delle politiche che sono semplicemente riparatorie o che intervengono a evitare l'estrema conseguenza, ma che tengono le persone ai margini. Noi vogliamo trovare delle politiche che siano inclusive, nel senso dell'inclusione attiva, cioè che rimette nelle mani delle persone la possibilità di diventare artefici responsabili del proprio progetto di vita, e questo, oltre a essere moralmente, politicamente dovuto, è anche un discorso che paga dal punto di vista economico. Faccio degli esempi. Tenere delle persone, parlo adesso dell'emarginazione, ex carcerati, drogati, ex drogati, dipendenti dal gioco, quel che vi vengono in mente, in una situazione di mera assistenza, significa sostenere dei costi che non hanno nessun ritorno. Permettere a queste persone di intraprendere un percorso di inclusione attiva, spesso legato a un percorso di inclusione lavorativa, ma non solo, ovviamente significa renderli indipendenti, quindi che non siano più un costo per la collettività. Adesso andando a segmenti che non rientrano non devono rientrare nella logica dell'emarginazione sociale, ma che finiamo noi, con il modo in cui organizziamo la società, a metterci, mentre non sarebbe assolutamente il caso, cioè tutto il mondo della disabilità. Noi sappiamo da tempo che la disabilità non è un dato intrinseco della persona, ma è un dato che si manifesta come tale nell'interazione con le barriere culturali, oltre che architettoniche del nostro paese. Il fatto che noi non affrontiamo in modo accurato Questo problema comporta che poi dobbiamo intervenire con sussidi laddove abbiamo persone che sono assolutamente in grado di pensare a se stesse. Ovviamente ci sono tutti i casi e ognuno va trattato secondo la sua logica. Quindi l'idea di guardare al welfare in modo diverso è un'operazione anche culturale che dobbiamo fare con forza, ed è uno del senso profondo di questo vostro costituirsi in rete, cioè mettendo insieme associazioni, sindacati, forze che ognuno ha la sua strada, la sua mission, ma che si riconoscono in una visione che è radicalmente diversa di questo tipo di politica. Oggi avete sottolineato un aspetto che è sicuramente quello fondamentale, cioè guardate signori, ci state dicendo che non è solo vero, non solo non è vero, scusatemi, che il welfare è causa della crisi, ma al contrario il welfare può essere motore dello sviluppo, e questo è vero, ma è talmente banale che il lavoro di cura, cioè l'investimento nei servizi di cura, parlo di questi prevalentemente, anziani e bimbi perché ce n'è un bisogno come il pane, sono settori in cui l'investimento paga, perché banalmente perché sono settori ad alta intensità di manodopera, più che qualsiasi altro. Noi rischiamo di avere anche una ripresa, di avere anche uno sviluppo in altri settori che però, come si dice, è jobless, cioè non si porta dietro il lavoro. E quindi... Arrivo. Posso? No, perché arrivo. Lei dopo sembra che lei mi ha suggerito che io non ci avevo pensato da sola. Non va mica bene. Allora... Questo è un aspetto, no, ma è importantissimo, è un aspetto molto molto importante, no? Cioè perché porta appunto cura. Venendo al suo punto, io però voglio dire un'altra cosa prima, è anche indiretto perché entra nel il gioco dei servizi di cura, entra nel punto cruciale della liberazione anche della manodopera femminile, ma non solo della manodopera femminile, ma anche delle donne in generale. Ma non perché il lavoro di cura non sia una cosa che è anche bella nella vita delle persone, curarsi dei propri figli, curarsi dei propri anziani, ma questo è vero per donne e uomini. Diventa invece una condanna quando diventa non scelta come è limitata e limitante della propria possibilità non solo di accedere al mercato del lavoro, ma di accedere per esempio alla vita partecipativa, che sono due limiti che vanno tenuti tutti e due molto forti, perché il fatto che le donne abbiano difficoltà ad accedere alla vita di partecipazione, compresa la politica, fa poi sì che ci sia meno gente che si accorge del problema. Questo del lavoro di cura non è una politica sociale, nel senso l'ultima ruota del carro, è un cardine su come costruire in modo diverso la nostra società. E siccome da pochi giorni ho anche l'altro cappello, cioè della delega alle pari opportunità, lo sottolineo con forza. Questo è un aspetto fondamentalissimo. Noi siamo una società che sta diventando sensibile al problema delle violenze alle donne, del femminicidio, come problema da cronaca, mentre e giustamente bisogna intervenire anche a parare, cioè a riparare e anche a condannare. Ma io però dico... Queste cose qua da dove nascono? Se andiamo a vedere le radici profonde, nascono da una non pari situazione e dal ruolo diverso che ancora nelle nostre famiglie, le famiglie a cui tutto destiniamo, si ha fra maschio e femmina nella farsi carico del lavoro domestico e del lavoro di cura. Noi siamo uno dei paesi più indietro sotto questo profilo, quindi l'intervento parte da lì. Perché dietro il subire violenza ci sta una ruolizzazione, una mancanza di indipendenza, oltre che una visione culturale, ma qui andrei su temi che non mi chiamate oggi, se fate una cosa sulle pari opportunità vengo. Ovviamente stava dicendo la signora qua davanti, mi sollecitava a ricordarmi che parliamo di lavori qualificati, e questo è un aspetto molto importante che coinvolge un aspetto che volevo dire anche in relazione all'importanza di essere qua per me oggi come rappresentante, portandomi questa croce, perché talvolta quando l'istituzione non ti viene dietro tu la rappresenti ma con qualche difficoltà, dell'importanza della relazione fra la rete e le istituzioni, comuni, regioni e province che adesso aboliamo, e Stato, ok? Questo è importante perché quello che noi abbiamo visto non è sempre stata una sinergia, ma abbiamo visto molto spesso uno scarico di responsabilità in cui il terzo settore è coinvolto, in quanto si cerca il prezzo minore della manodopera e questo stando al terzo settore. Se poi andiamo sul privato, cioè sul rivolgersi alle badanti che avete citato, lì abbiamo un'ipocrisia nazionale, perché lo sappiamo che è lì che abbiamo trovato la soluzione al problema della non autosufficienza, ma sappiamo anche che lì c'è lavoro nero, sfruttamento, immigrazione clandestina, eccetera, eccetera. Quindi è un problema che, rispetto al quale siamo molto molto indietro. Quindi la sfida che ci viene oggi a me e a tutti noi dall'incontro di oggi è a fare tutto quello che è nella nostra possibilità per cambiare questa visione e quindi conseguentemente anche lo stato di cose. Allora io vorrei dire alcune altre cose, cioè vabbè, posso dire anche quel po' che stiamo facendo, no? E quindi adesso proverò a dirlo. Però vorrei dire ancora una cosa, che è una cosa su cui veramente mi incontro e mi scontro sempre, talvolta anche con gli interlocutori che siete voi. Dobbiamo stare attenti anche a dirigere le nostre richieste. Cioè io quello che vedo, lo vedo anche nella mia nuova delega, è che non è solo un problema di mancanza di risorse, che c'è grande come una casa, ma è anche un problema di come vogliamo che vengano indirizzate. Cioè noi abbiamo fondi, e abbiamo progetti che singolarmente alimentano sicuramente delle buone cose, non ha niente da dire su questo, ma non costruiscono un sistema. Cioè se noi non ci mettiamo d'accordo sul fatto di partire con dei programmi strutturati, anche con la pazienza di costruirli in anni, non è che io penso che domani posso fare chissà che cosa, neanche assieme a voi, però se noi non ci mettiamo in quell'ottica lì, il giorno dopo non c'è più niente. Il Fondo Nazionale Politiche Sociali è un'esemplificazione lapalissiana di questo. È un fondo che ogni anno proviamo tutti quanti a difendere con i denti e le unghie, anche io, anche adesso, per distribuirlo, per riuscire a superare gli ostacoli burocratici infiniti, che vorrei scrivere un libro per raccontarveli. Abbiamo dovuto intervenire sulla norma originaria e quindi finalmente in due tranche lo distribuiremo. Ma al di là di quello, il problema è che quel fondo lì in alcuni territori si inserisce in un welfare strutturato con un'ottima relazione fra filiera istituzionale, terzo settore, e continua a crescere, continua a dare contributi. In altri si traduce in interventi spot e questo rende anche meno difendibile il fondo, perché è un fondo che sia inserito in un programma, facciamolo legato a obiettivi di servizio come prima tappa per i livelli essenziali, che sia monitorato, di cui si sia consapevolezza dell'utilizzo, è un fondo che è più difficile smantellare, perché entra nella coscienza collettiva. Ma io vi faccio l'esempio della sanità. La sanità sappiamo che sta subendo, ha subito delle difficoltà, dei tagli, ma anche richieste anche giuste di ristrutturazione. Adesso non voglio entrare su quel tema. Ma mettere in discussione radicalmente il servizio sanitario nazionale nel nostro paese non è tanto possibile, perché è un servizio che sentiamo tutti come dovuto. Questa cosa non si è riuscita a crearla nell'ambito dei servizi sociali, è una responsabilità anche collettiva e anche di come è disegnato il finanziamento, non solo per i soldi ma per il disegno. Abbiamo fatto passare una riforma sul federalismo che è la morte civile per il finanziamento del welfare. Io lo sto dicendo da anni, ascoltata ad esempio da Stefano e anche da molti di voi, ma se non ripartiamo da lì siamo precari, sempre precari. Allora qualche cosa stiamo provando a fare, abbiamo la scommessa grossa, sarà una sfida grossa, che è quella della legge di stabilità, cioè del fatto che si apra qualche spiraglio anche di risorse. Quello che però già adesso abbiamo cominciato a fare è quel po' che abbiamo speso, che abbiamo messo, che stiamo mettendo, cercare di mettere su qualcosa che sia appunto strutturato. L'intervento per esempio sulla povertà, ma se voi mi volete sparare, mi potete giustamente dire ma cosa sono quei milioni che avete messo, sono poca cosa rispetto a quello che ci vorrebbero, paf, sparata, morta. No, non morta, perché io quei soldi lì assieme a tutta la filiera del Ministero, assieme al sostegno del Ministro, eccetera, noi li abbiamo comunque messi in una cosa che per ora è una sperimentazione, la chiamiamo sperimentazione sia perché lo è dal punto di vista scientifico e sia perché vogliamo sottolineare che sappiamo che è ancora un embrione, però su un disegno di intervento che muta radicalmente le esperienze che abbiamo alle spalle, che erano esperienze di un trasferimento sui casi estremi lasciati a se stessi, ma che cerca di costruire con l'ente locale, in collaborazione col terzo settore, un programma che affianca al trasferimento monetario delle politiche di inclusione attiva. E quindi è un tentativo molto ambizioso, partiamo con le 12 città, adesso lo estendiamo con qualche difficoltà alle 8 regioni del sud. Sui casi di povertà assoluta che hanno certe caratteristiche, adesso non ve lo voglio raccontare di nuovo perché già lo sapete, oppure ve lo racconto se me lo chiedete, ma dopo, se no divento troppo lunga, che però lascia lì una prova, una possibilità di vedere se questo meccanismo, questo connubio crea capacità amministrativa e produce risultati, cioè se anche, come voi avete chiesto anche negli interventi, l'intervento si struttura, cioè tutti i soggetti che possono e devono essere coinvolti sono coinvolti, dalla scuola per quanto riguarda l'obbligo, la dispersione scolastica, che è una delle condizionalità del sistema, alla filiera dell'inclusione attiva anche lavorativa e così via. L'altra cosa che stiamo provando a fare, ma su 300 milioni, capite, facciamo una fatica terribile, ma con la filiera delle regioni, è questi fondi, questo Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, che l'altro anno è stato ottenuto con una battaglia sia istituzionale che parlamentare, si cominci a radicare la logica degli obiettivi di servizio. E questo, finalmente, che soldi li possiamo distribuire, abbiamo già in programma l'incontro con le regioni per definirli. Ovviamente con 300 milioni possiamo definire delle cose minime, dei campi di intervento, eccetera, ma qualcosa che poi sia condiviso e monitorabile ex post. Quindi, giustamente, non chiediamo solo il fondo, chiediamo qualcosa di diverso, qualcosa di più. Ovviamente il punto, il nervo sensibile ce l'ho sul fondo, sul piano per la non autosufficienza, perché se c'è una cosa in cui credo, a cui ho lavorato sia nelle mie tre precedenti vite, cioè come studioso, come sottosegretario, eccetera, è esattamente quello. Lì devo scardinare dello status quo, perché non è che noi non spendiamo nella non autosufficienza, noi spendiamo anche parecchio, che spendiamo male. E lì la prima sfida è l'integrazione sociosanitaria. La seconda sfida è il dialogo fra il livello nazionale e quello regionale. La terza è andare anche a mettere un po' in discussione lo status quo dei diritti acquisiti, ma per migliorare. Però lo stesso, anche quando tu sei dell'idea di migliorare il diritto acquisito, ovviamente, ma è comprensibile. Le persone fanno fatica a liberarsene perché non si fidano. E quello che io vedo, guardate con dramma continuo, e vedo in tutti i miei interlocutori, una diffidenza. Che non vedo rivolta, non sento rivolta alla mia persona, non è un problema personale, ma vuol dire che sono anni e anni di sfiducia alle spalle, che non puoi credere nelle buone intenzioni dell'istituzione e quindi fai fatica a entrare in sinergia. E chiudo con questa nota un po' negativa, perché mi fa pensare, tutte le volte che mi trovo in contesti come questi, io rifletto su questo. Nella società civile, ma anche nelle organizzazioni, società civile intendo il mondo delle associazioni, ma anche le parti sociali, ma anche nelle istituzioni territoriali e soprattutto nelle persone che sono sul fronte, no? Quindi le persone che lavorano sul sociale, perché abbiamo tantissimi funzionari pubblici che hanno una motivazione, un'esperienza, anche se è vero che le professionalità non sono state né coltivate né premiate, premiate nel senso di essere riconosciute. Parliamo di premio economico, che lì non ne parliamo proprio. Cioè, io vedo che questi temi che oggi stiamo raccogliendo insieme, ognuno con la sua sensibilità e la sua esperienza, sono maturi, ultramaturi, maturi, conosciuti, c'è esperienza, c'è proposta. Questa cosa qua, che rappresenta una grande fetta della popolazione italiana, non riesce a passare la barriera del dibattito politico, non ci riesce. Cioè, questi temi non riescono a essere concepiti o a essere effettivamente premianti nella battaglia politica. Questo è una cosa che io faccio fatica anche a capire. Cioè, a me verrebbe da pensare, anche facendo un bieco discorso da politico, io sono un politico, no? Sono un senatore eletto in un partito e, cioè, voglio dire, adesso mi sto cimentando in questo tipo anche di figura. Come mai non, a me verrebbe da dire, ma se il mio partito dicesse, o un altro partito, non voglio personalizzare, ma dicesse, no, sosteniamo con forza un piano per la non autosufficienza, a me verrebbe da pensare che sarebbe anche premiante in termini di voti. Ma questa, faccio per dire, me lo dico proprio come ragionamento che voglio mettere qui, e non parlo specificamente del mio partito, che peraltro una proposta di legge l'ha fatta, ma non è questo, credetemi, non è questo, non voglio parlare di questo. Volevo dire però che questa barriera è difficile da capire. Ma perché? Perché la politica si è un po' adagiata sul luogo comune e perché la politica ha perso in generale, quindi ha perso la capacità di essere interpretata da persone che vogliono anche fare crescere la popolazione, che vogliono essere di più avanti e proporre, non solo recepire gli umori, il mal di pancia e il titolo sul quotidiano o l'intervista sulla radio. Se non scardiniamo quella visione lì, noi facciamo veramente fatica. Allora, io ce la metterò tutta per essere in coerenza con le cose che qua ho enunciato, che credo che siano in grossa sintonia con quello che avete detto. Da sola posso fare qualcosa? Non sono da sola, no? Cioè, per esempio, tanto per dire, anche il mio ministro è perfettamente in linea con questa visione, giusto per dare a tutti anche i loro riconoscimenti, però la vedo una battaglia molto difficile. Quindi credo che quella di oggi e le iniziative che seguiranno da parte vostra, proprio per la potenza che potete esercitare, per il fatto di aver costruito un fronte unico di proposta e di meditazione, ecco, penso che tutti insieme dobbiamo continuare a crederci e portare a casa anche dei risultati. Grazie.
Per chiudere, rinnovo.
La ministro Cecilia Guerra ha terminato in questo momento il suo intervento. Ha ripreso il microfono di nuovo Stefano Daneri, coordinatore tra i coordinatori della rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia. Sono le 12.30 in diretta dal Capranichetta, dal Teatro Capranichetta di Piazza Montecitorio di Roma. La conferenza stampa Il welfare è un costo, sta avviando a conclusione. Il welfare è il costo, il contributo delle politiche sociali alla creazione di nuova occupazione in Europa e in Italia. Questo è il titolo della prima parte della ricerca che è stata presentata questa mattina. Ascoltiamo ancora Daneri che sta tracciando un po' le conclusioni di questa giornata. Microfono al palco.
È passato. In cui si è teorizzato un ritiro dello Stato dalle politiche sociali, in cui si sono azzerati i fondi della non autosufficienza e il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. È un recente passato in cui è stata varata una social card assistenziale, improduttiva, sbagliata e così via. Quindi abbiamo alle spalle un recente passato non propositivo, in cui non si è trovato il filo o le decisioni giuste, ma abbiamo alle spalle un passato in cui si sono scontrate linee e modi di vedere il futuro del welfare completamente diverse. E anche se c'è, oggi registriamo ancora una volta, una sintonia con le cose che ci ha detto il Vice Ministro, dobbiamo sapere che le resistenze sono molte e ben localizzate, sia di interessi e sia di conservatorismi dello status quo. Noi facciamo la nostra battaglia, la nostra aggregazione della rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia continua questa battaglia in vari modi. La ricerca è uno strumento di conoscenza più approfondita che ci servirà nei prossimi mesi per riprendere l'appuntamento, ma credo che la rete si dovrà dare nei prossimi giorni una scadenza e degli appuntamenti anche di carattere politico. Vogliamo essere presenti nel dibattito parlamentare che introdurrà e deciderà la legge di stabilità per il prossimo anno. Quindi ringrazio tutti quanti e arrivederci a presto.
Termina qui la conferenza stampa organizzata dalla rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia. Come avete sentito, sono intervenuti Stefano Daneri tra i coordinatori della rete, Andrea Ciarini dell'Università La Sapienza di Roma che ha presentato i dati e Maurizio Mumolo delle associazioni che aderiscono a questa rete, ricordiamo 40 associazioni tra le più importanti del terzo settore italiano e a chiusura la vice ministro alle politiche sociali, professoressa Maria Cecilia Guerra. Adesso cercheremo con alcuni ospiti che i nostri Fabio Piccolino e Elena Fiorani hanno richiamato qui alla postazione di giornale Radio Sociale, cercheremo un po' di capire quali sono diciamo le linee, le strategie che emergono da questa giornata. Fabio Piccolino.
Sì, grazie Ivano, siamo qui con Vincenzo Manco, presidente nazionale della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Salve Manco.
Salve, buongiorno a voi.
Allora, la conferenza stampa si è appena conclusa, come diceva Ivano Maiorella, il ministro Maria Cecilia Guerra ha appena parlato. La prima domanda che le faccio è riferita proprio alla vostra associazione, cioè in quanto le politiche di welfare influiscono poi nello sport sociale, nello sport per tutti.
Tantissimo, ha fatto bene Stefano Daneri a presentare questa ricerca appunto del network Cresce l'Italia, Cresce il Welfare. Da questo Cresce il Welfare, Cresce l'Italia, perché da questo punto di vista qua diciamo molti ancora i dati possono essere diciamo arricchiti e inseriti, tra questi tutto il comparto che riguarda per esempio l'associazionismo di promozione sociale, dello sport sociale, dello sport per tutti. Noi abbiamo un po' di riferimenti anche dal punto di vista degli investimenti sui temi del lavoro. 21.000 operatori sono gli ultimi dati, diciamo, che a vario titolo, full time, part time o meccanismi anche di CocoPro, sono per esempio persone dipendenti all'interno dell'associazionismo sportivo. Credo che il tema dell'investimento sociale, quindi considerare il welfare come un investimento e non come un costo, abbia ancora, diciamo, necessità di essere sviluppato, meglio di essere anche ampliato in termini, voglio dire, dei settori.
Anche perché, insomma, abbiamo visto che i dati che sono stati presentati oggi certificano appunto che se cresce il welfare cresce l'Italia. Sono stati presentati dei dati che dimostrano appunto che le politiche di welfare, se non vengono considerate come un costo per lo Stato, ma vengono considerate come una risorsa, producono anche occupazione e producono sviluppo per il Paese.
Noi abbiamo bisogno, ha fatto bene la Ministra Guerra a sottolinearlo, di rompere soprattutto una barriera culturale e di rompere anche uno schema che purtroppo, voglio dire, interessa ormai trasversalmente la politica, che spesso e volentieri guarda gli umori, diciamo, immediati di quello che può essere in termini di consenso, diciamo, anche l'intercettazione del pensiero, dell'opinione pubblica, piuttosto che guardare in un orizzonte lontano. Guardare un orizzonte lontano vuol dire sostanzialmente appunto questo, mettere mano ad un'idea soprattutto di tipo culturale, guardare all'interno dei servizi, non soltanto a quelli di assistenza e cura, ripeto, ma soprattutto anche a quelli che riguardano il tema della prevenzione complessiva, voglio dire, della persona, quindi tutto questo tema relativo soprattutto per quanto riguarda noi anche il benessere individuale, il benessere collettivo, che spesso e volentieri riguarda in questi casi lo sport per tutti, ma può riguardare anche il tema dello stare all'interno di una comunità, di come la comunità si muove per produrre appunto benessere individuale e collettivo. Dentro questo tema credo che noi ci si debba muovere.
Lo stesso ministro Guerra ha parlato di luogo comune della politica, che considera il welfare come un costo, e della difficoltà appunto del riuscire a cambiare questo modo di fare. Ma è così difficile cercare di cambiare le cose, che cercare di cambiare la concezione che considera la spesa sociale in un certo modo?
Purtroppo sì, perché credo che, come spesso accade, in un dibattito di questo tipo si muovono, come dire, interessi, no? Si muovono interessi, ma nello stesso tempo io credo che innanzitutto la politica e insieme alla politica di conseguenza le istituzioni nazionali, regionali e locali debbano oggi più che mai dimostrare che per poter appunto avere uno sguardo lungo e pensare ad un ammodernamento del Paese mettendolo un minimo di standard europei, c'è bisogno, come dire, di rompere questi schemi appunto anche spesso che giocano molto sulla difensiva e cominciare, diciamo, tutti insieme, come ha auspicato la Ministra Guerra, mettersi intorno a un tavolo e fare ognuno di noi un passettino indietro e programmare insieme un futuro, se non altro per i nostri figli e per un'Italia nuova.
Grazie a Vincenzo Manco, presidente nazionale della WISP. Io a questo punto passerei la parola alla collega Elena Fiorani per un altro intervento.
Sì, grazie Fabio. Infatti ascoltiamo un altro punto di vista sulle questioni di cui abbiamo parlato questa mattina con Vincenzo Costa, presidente dell'AUSER, che, diciamo, per quanto riguarda cura, assistenza, solidarietà alle persone in difficoltà, quindi politiche sociali applicate, sicuramente ha un punto di vista ravvicinato. Cosa è emerso di interessante da questa giornata? Qualche elemento rilevante? Intanto benvenuto.
Tanto grazie dell'intervista, saluto i radioascoltatori. Che cosa è emerso? Oggi è emersa una conferma, la conferma che un giovane studioso, a me ha fatto molto piacere che fosse giovane, perché io credo che il futuro di questa società debba essere loro e dobbiamo iniziare a riconoscerglielo quando impostiamo le politiche e quindi gli studi propedeutici a realizzarle. È venuta fuori una conferma, e la conferma è che il welfare non solo esprime azioni di prossimità verso soggetti deboli di questa società, ma diventa anche un'opportunità occupazionale. In Italia lo è poco. L'Italia occupa nel terzo settore appena il 3% dell'intera occupazione nazionale. Basta citare un paese come l'Olanda, che ha investito molto nella cura alla persona. Il terzo settore occupa il 13% dell'intera, la media europea è il 6%, è il doppio dell'Italia. Per cui si può pensare ad una crescita del welfare accompagnata da una crescita del lavoro. E si può pensare quindi a dare una risposta ai soggetti deboli di questa società, che sono principalmente gli anziani in questo caso, dando contemporaneamente una risposta ad un altro soggetto debole che sono i giovani, perché coniugare il termine solidarietà e lavoro significa parlare di civiltà.
E la risposta della rappresentante delle istituzioni a questo riguardo come vi è sembrata? Ha recepito le istanze presentate?
La risposta è ancora debole. Questo è un governo che è stato presentato come governo di larghe intese, ma al momento è un governo che rimanda tutto alla legge di stabilità, perché le larghe intese lasciavano presagire interventi immediati, e quindi a partire da quelli necessari. Ripeto, il lavoro lo è, e lo è in assoluto. Quello che si sta registrando in questi giorni, anche come forum del terzo settore stiamo incontrando i vari ministri, che si rimanda tutto alla legge di stabilità, per cui la conferenza stampa di oggi, lo studio presentato, si inserisce a pieno titolo in un dibattito che però si sposta nel tempo. Ecco, questo spostare nel tempo non va assolutamente bene. Questo è un paese in agonia, è un paese che ha bisogno di risposte certe e ha bisogno di risposte subito.
Perfetto, la ringrazio per il suo intervento. Speriamo che questa rete serva a muovere un po' le acque.
Grazie a voi.
Allora, grazie, ringraziamo Vincenzo Costa, presidente dell'Auser, e passo il microfono a Ivano Maiorella.
Sì, grazie a Elena Fiorani, grazie a Fabio Piccolino. Siamo in chiusura qui al Cinema Capranichetta di Roma, Piazza Montecitorio, e le persone ovviamente stanno defluendo, stanno andando via, e in questo momento vediamo la ministro Cecilia Guerra attorniata da vari colleghi delle agenzie stampa che stanno un po' riprendendo i temi di quanto ha detto quest'oggi e li stanno appunto precisando. Per chiudere, colleghiamoci con Napoli, dove il nostro redattore del giornale Radio Sociale, Giuseppe Manzo, ha seguito la diretta da Napoli, però c'è un motivo particolare per cui lui è rimasto a Napoli. Giuseppe, innanzitutto ben arrivato ai microfoni attennoti del giornale Radio Sociale.
Buongiorno a tutti, ai colleghi e ai radioascoltatori, per questo ottimo lavoro ancora di informazione sociale. Qui a Napoli i temi affrontati in conferenza stampa sono all'ordine del giorno. Parliamo di lavoro e di welfare che non c'è, assistenza domiciliare a rischio con oltre 2.000 persone con disabilità gravi, case famiglie che chiudono con 500 bambini senza assistenza e 200 operatori senza lavoro, e oltre a un problema cronico di disoccupazione giovanile ormai a percentuali altissime. Quindi Napoli rappresenta, diciamo, uno dei punti di fuoco dei dati, delle possibilità, delle proposte che si sono alternate in conferenza.
Ecco, Giuseppe Manzo, tu nel giornale Radio Sociale ti occupi di economia. Quest'oggi, dicevamo, c'è un motivo particolare perché tu sei rimasto a Napoli. Quanto sono vicine o quanto possono sembrare lontane le cose dette oggi. Qui siamo a un passo da Piazza Montecitorio, quindi dal potere politico, le 40 associazioni di Cresce il Welfare hanno messo in piedi questa conferenza stampa. Ecco, da Napoli, raccontaci che cosa è avvenuto a Napoli quest'oggi e quanto le cose che hai sentito qui al Caperniketa oggi sono realmente carne viva.
Allora, ripeto, Napoli rappresenta in questi giorni, in queste settimane, fino ad oggi ancora, rappresenta quei pezzi, no, che sono stati raccontati lì in conferenza stampa, e quanto possa essere carne viva lo si è proprio, diciamo, nel titolo di quella conferenza stampa. Non si capisce, non si vuol capire, o comunque una battaglia da affrontare, che lì welfare e occupazione sono strettamente legati. Non è un caso che anche qui a Napoli welfare, l'assenza di welfare genera un'assenza di lavoro in una città dove, ripeto, l'occupazione è già cronica. Quindi credo che quella conferenza stampa, rispetto anche alle parole del ministro Guerra, che ha detto ha fatto un passaggio importante, il problema è non soltanto reperire le risorse, ma indirizzarle nel modo giusto, cioè sedersi intorno a un tavolo, riprogrammare quelli che sono i servizi e quelle che sono, diciamo, anche le competenze, le qualifiche per migliorare i servizi e generare lavoro attraverso un welfare che cambi paradigma, certo. Non sia la mera assistenza, perché la mera assistenza non porta assolutamente a nulla se non alla carità.
Certo. Giuseppe Manzo, allora rimani collegato con noi da Napoli, raccontavamo quello che sta avvenendo in questi minuti. La conferenza stampa appena finita, le persone ovviamente stanno defluendo, siamo a due passi, lo ripetiamo, a Piazza Montecitorio, quindi molti ospiti anche della politica si sono affacciati. Ecco, è sceso appena in questo momento dal palco Stefano Daneri, che come avete sentito ha coordinato per la rete Cresce il Welfare il dibattito. Ecco, Stefano, dal tuo punto di vista, sinteticamente, quale sarà il futuro e che cosa succederà a cominciare da domani dopo questa conferenza stampa?
Io spero che abbiamo fatto un passo avanti nell'affermare che le politiche del welfare sono un investimento per l'occupazione, per il benessere delle persone e non solo una spesa. La battaglia è ancora molto lunga, perché ci sono ritardi culturali e politici che impediscono l'affermazione di questa verità. E quindi la rete Cresce il Welfare continuerà su questo cammino, sia sviluppando la ricerca, di cui oggi è stato presentato solo un primo step, e sia nell'azione politica, come abbiamo detto nelle conclusioni.
Ecco, ma dalla ministro Guerra è venuto un grosso viatico, innanzitutto la messa in discussione di questo termine assistenziali, ma anche sociali, non va un po' stretto, ha detto la ministro, parole virgolettate, quasi una palla al piede. In realtà bisogna mostrare che tutto questo comparto che crea occupazione è funzionale allo sviluppo. Come Stefano Daneri, come anche in termini lessicali, ecco, avete studiato qualcosa, a cominciare dal nome della rete, Cresce il Welfare, Cresce l'Italia. Qualche mese fa sembrava una bestemmia, e invece dalle parole della Guerra è un nome molto azzeccato.
Dunque, il termine lessicale esiste, politiche promozionali delle persone e delle famiglie. Lì dentro c'è tutto, perché c'è sia la parte assistenziale che non può mancare, e sia la parte anche di attivazione delle persone per farli uscire dalla povertà se sono povere, per prevenire difficoltà dovute alla povertà, alla non autosufficienza, eccetera. Quindi promozionali. Potessimo usare questo termine qui e diventasse un linguaggio universale per tutto il mondo politico, decisionale, eccetera, ci capiremo meglio. In realtà ancora c'è chi pensa che le politiche sociali debbano essere quelle della vecchia social card, 40 euro al mese per aiutare a mangiare chi non ce l'ha, e solamente puramente assistenziali.
Grazie Stefano Daneri.
Grazie a voi.
Politiche promozionali della persona e delle famiglie. Torniamo in collegamento con Napoli. Giuseppe Manzo, che ne dici?
Sì, ci sono, Ivano, vi sento male, ma ci sono.
Ti dicevo, Giuseppe, in collegamento da Napoli, Daneri proponeva questo termine, politiche promozionali della persona e delle famiglie, quindi non più assistenziali o sociali che sembrano una palla al piede. Che ne dici, Giuseppe?
Sì, ho seguito anche le parole della questione che tu riprendevi dalle parole del ministro. C'è un problema di da quello che si evince, la convinzione almeno del vice ministro Guerra di affrontare anche di superare questi luoghi comuni o comunque il pericolo di distorsioni sulla parola, sulle questioni assistenza e sulla parola sociale, che diventi invece una forma, ecco, come tu dicevi, anche di promozione o comunque di protagonismo, cioè politiche di welfare che rendono protagoniste la persona in tutte quelle che possono essere le sue problematicità, la famiglia, e ripensare alle risorse e a come si utilizzano le risorse. Credo che poi questo sia l'elemento che da questa conferenza stampa emerge ai risultati della ricerca presentata dalla rete Cresce Welfare, Cresce l'Italia.
Ecco, Giuseppe Manzo, collegato da Napoli, parliamo di sociale, parliamo di attualità, parliamo di cronaca. La notizia di oggi che viene da Napoli, che ci descrive il disagio sociale che si sta vivendo nel nostro paese. 19enne si getta da una rupe, mamma scusa, ho perso tutto al gioco. Questo è avvenuto ieri nel napoletano. Ecco, come viene commentato questo episodio? Apparentemente lontano, ma in realtà vicinissimo alla crisi sociale e economica del nostro paese. Giuseppe Manzo da Napoli.
Sì, questo è uno dei fatti di cronaca, diciamo, di questa di queste ore che sta colpendo e che entra a piedi uniti sulla questione del gioco d'azzardo. Penso a Napoli, ma penso in tutto il paese, è una risposta purtroppo scellerata a quella che è la crisi della disoccupazione. Altre risposte, sempre ieri in Sardegna, purtroppo tragicamente addirittura è continua a essere togliersi la vita, come è accaduto a un disoccupato in Sardegna. Siamo in questo quadro, in questo scenario, questi fatti cronaca si ripetono, rischiano purtroppo di ripetersi ancora, ed è per questo che i tempi sulle questioni discusse stamattina devono stringersi un po' e trovare anche le prime misure per intervenire.
Ecco, per quanto riguarda ancora una cosa, Giuseppe, poi ti lasciamo in diretta qui da Piazza Montecitorio, dal Cinema Capranichetta. Si è parlato molto di economia. Tu sei il caporedattore economico del giornale Radio Sociale. Quest'oggi quali spunti vengono fuori proprio dagli indicatori, in particolare gli indicatori economici, a cominciare da questo dato? A fronte di una perdita di occupazione nei comparti manifatturieri in Europa di 3 milioni e 100 mila unità, c'è l'incremento nei servizi di welfare, parliamo sempre dell'Europa, cura assistenza pari a 1 milione e 623 mila unità. Già questo dato da solo serve a sconfessare il fatto che le politiche sociali sono una palla al piede. Giuseppe Manzo da Napoli.
Milano, scusami, puoi ripetere la domanda perché non ti sentita bene.
Purtroppo non penso che riusciremo a risolvere il problema. Dal punto di vista del tuo osservatorio giornalistico, quello economico, quali sono i dati più importanti che emergono da questa mattinata qui al Capranichetta? Giuseppe Manzo da Napoli.
Sì, no, i dati sono sicuramente quelli che dimostrano che si può fare la moltiplicazione, la possibilità di scardinare la crisi e l'assenza di crescita attraverso il welfare, e ovviamente non restando confinati nei servizi alla persona e dell'assistenza, perché i dati europei in Francia dimostrano che è una moltiplicazione anche di lavoro dovuto soprattutto all'assistenza alla persona. Maurizio Mumolo diceva bene, cioè in Italia, così come espressione cresce il welfare.
Ecco, Giuseppe,
Italia,
scusa, ti interrompiamo perché parlavi di Mumolo, ce l'abbiamo proprio qua vicino a noi insieme alla viceministro Cecilia Guerra. Grazie viceministro, giornale Radio Sociale. Grazie.
Grazie a voi.
Allora, ministro e viceministro alle politiche sociali, che mette in discussione il termine sociale.
Lo facevo come battuta, nel senso che ormai noi associamo al termine sociale l'idea della disperazione, della disgrazia, della marginalità, e questo eppure c'è ed è molto importante. Però quando parliamo di politiche sociali, noi parliamo in realtà e dobbiamo parlare di politiche che hanno a che fare con la qualità profonda della nostra vita. Quindi dico, magari usiamo un altro termine che dia questo senso, e cioè l'idea che se noi parliamo, ad esempio, come oggi parlavamo, di come si fa a poter avere dei figli ed accudirli senza dover perdere il lavoro, accettare il lavoro dequalificato, impazzire dalla mattina alla sera? Come si fa a permettere ai nostri anziani di poter essere assistiti a casa loro senza doversene andare, sradicare per essere ricoverati in un ospedale, in una struttura protetta, che pure possono essere necessari ma nei casi che lo rendono opportuno? Come si fa a permettere alle persone che hanno una disabilità di poter inserirsi sul mercato del lavoro e progettare come tutti gli altri la propria vita, quando da anni sappiamo che la disabilità è soprattutto dovuta alla nostra incapacità di superare le barriere ambientali e culturali che la circondano? Queste sono domande che hanno a che fare radicalmente con la qualità della vita di tutti noi, quindi io non mi dà fastidio.
E lei, Vice Ministro, ha gettato il sasso nello stagno. Le politiche sociali, Maurizio Mumolo, non sono politiche improduttive, non sono una palla al piede. Allora che sono? Maurizio Mumolo, in rappresentanza della rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia.
Beh, noi oggi per l'appunto abbiamo cercato di sfatare questa idea per cui le spese per il sociale sono spese improduttive, e abbiamo anche cercato di produrre uno studio che proseguirà nei prossimi mesi, che dimostra che non solo sono produttive ma che possono essere il volano di sviluppo per il paese, proprio a partire dalla creazione di nuova e buona occupazione. Quella in materia di servizi sociali è un settore che, contrariamente a tutti quanti gli altri settori che hanno visto una riduzione della manodopera negli ultimi anni, ha avuto invece un aumento dell'occupazione, e crediamo che investendo in questo settore si possa ulteriormente creare occupazione.
Grazie Maurizio Mumolo. Vice Ministro Guerra, queste sono le intenzioni. Il governo dove troverà le risorse?
Si aprirà una discussione all'interno del governo su quali sono le priorità che devono essere scelte nel momento del disegno della legge di stabilità. In quel contesto io e anche il ministro, ovviamente, anzi prioritariamente lui, porteremo le istanze che sono alla base dei discorsi fatti oggi. E in ogni caso, anche con poche risorse, noi stiamo ragionando e stiamo operando in modo tale da cominciare a strutturare l'intervento sul welfare, perché anche i piccoli passi che si fanno vengano consolidati sul territorio, non si debba sempre ripartire da capo.
Per chiudere, Ministro Guerra, a pochi metri da noi quest'oggi si è svolta l'Assemblea Nazionale dell'ANCI per probabilmente discutere del successore del Ministro Delrio. Ecco, l'ANCI, politiche del territorio, che tipo di messaggi di rassicurazione, ci auguriamo, sulle politiche sociali arrivano dal governo, visto che c'è molta fibrillazione? ANCI è Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
Abbiamo avuto già un incontro con l'ANCI di confronto molto importante. Credo che il messaggio che possiamo cercare insieme di costruire è quello di rivedere la struttura, non solo la quantità, ma anche la struttura del finanziamento del sociale. Quello che è successo negli ultimi anni è che il finanziamento del sociale è finito, non è stato salvaguardato, ma è finito nel calderone indifferenziato del finanziamento agli enti locali, che come sappiamo è stato fortemente ridotto. Se insieme cominceremo a costruire un finanziamento del sociale che si lega a delle richieste specifiche di costruzione di servizi, ne trarrà un beneficio il comune, che potrà dare servizi alla popolazione, l'intera collettività che potrà beneficiarne in modo più omogeneo sul territorio nazionale. C'è una comunità di visione.
Grazie Vice Ministro Guerra.
Comunione di visione. Grazie a lei.
Grazie Maurizio Mumolo.
Grazie a voi, arrivederci.
Allora, siamo in chiusura. Giuseppe Manzo, hai seguito da Napoli gli interventi di Mumolo, che tu richiamavi, e quello della Vice Ministro Guerra. Giuseppe Manzo, ci sei ancora?
Sì, ci sono. Ho ascoltato le parole del Vice Ministro di Mumolo.
Giuseppe Manzo, della redazione del giornale Radio Sociale, che ringraziamo e salutiamo. E ringraziamo del lavoro di assistenza e di regia curato da Mauro De Santis. Ringraziamo per le interviste Fabio Piccolino e Elena Fiorani, per il lavoro che nel frattempo state vedendo su Twitter, su Facebook e sul sito del giornale Radio Sociale Andrea Cardoni, che ha curato foto, video e aggiornamenti Facebook. E per quanto ci riguarda, grazie per averci seguito in questa diretta. Continuate a seguire www.giornaleradiosociale.it e termina qui la diretta dal Capranichetta di Roma.